L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina. Prospecie rara è la forza motrice del lavoro di salvaguardia della diversità genetica e socioculturale di varietà e razze per le prossime generazioni, che si realizza grazie alla rete diffusa in tutta la Svizzera di salvasemi, custodi delle varietà, allevatrici e allevatori. E oggi nell'Ora della Terra ospiteremo Lea Ferrari, corresponsabile di Prospecie Rara per la Svizzera italiana, e Alessandro Palmieri, responsabile regionale dell'Associazione di Allevatori Volatili Minacciati. Insieme ci presenteranno due progetti: lo scambio dei semi e l'allevamento dei pulcini rari. Presenti anche i tre esperti del programma, come sempre Alfredo Baratella, giardiniere già posizionato di fronte al computer pronto a rispondere ai vostri messaggi WhatsApp, numero di WhatsApp che vi ripeto e che naturalmente è questo: 079 873 9825. E poi Daniele Reinhardt, frutticoltore, anche lui pronto a rispondere alle vostre domande; Tiziano Pedrinis, orticoltore. E naturalmente voi potete seguirci anche in streaming video, se volete, digitando rsi.ch/streaming o premendo il tasto rosso del vostro telecomando della televisione, naturalmente connessa a internet. Un disco e partiamo. Di nuovo benvenuti nell'Ora della Terra.
Colpita in un tronco d'abete, un bel pastorello. Dall'altare di quella cappella lei guarda la valle. Poi qualcuno col colore e il pennello da un dipitturata. Era il simbolo di ogni viandante che passa di lì. Madonnina dei riccioli d'oro, stai pregando, sì, dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Un'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, col tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto con il passato, dona ai malati un conforto e un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Un passato mattino d'autunno sul verde sentiero, la Madonna dai riccioli d'oro non c'era mistero. La nicchia deserta mancava quel dolce tesoro, e il viandante che passa davanti pregar più non può. Madonna dai riccioli d'oro, ritornare, pregare per noi. Filo diretto con il passato, dona ai malati un conforto e un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli suoi.
E saluto subito gli ospiti che sono arrivati a trovarci questa domenica. Buongiorno, benvenuta Lea Ferrari, corresponsabile di Prospecie Rara per la Svizzera italiana.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Oggi giornata impegnativa.
Sì, siamo pronti, saremo dall'1:30 all'azienda agricola La Colombera Sant'Antonino ad aspettarvi per lo scambio dei semi.
Scambio dei semi che compie 10 anni, ne parliamo tra poco. Prima saluto Alessandro Palmieri. Buongiorno, benvenuto Alessandro. Naturalmente la domanda subito è questa: come stanno le galline?
Buongiorno Lara. Le galline stanno benissimo. Hanno iniziato a deporre e si godono questo caldo invernale.
Alessandro Palmieri, che è il responsabile regionale dell'Associazione Allevatori dei Volatili Minacciati. Dunque ne parleremo tra pochissimo anche di loro, dei pulcini, insomma. Tanti argomenti questa mattina. Prima però saluto anche Daniele Reinhardt, frutticoltore, esperto. Buona domenica, Dani.
Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara, una felice domenica a tutti.
Tra l'altro, Tiziano, diciamo subito che le persone, la gente freme, sono tutti pronti a mettere le mani nell'orto, a iniziare la stagione, ma ricordiamoci che oggi è il 9 di febbraio.
Sì, capisco la reazione degli ascoltatori e degli appassionati di orticoltura per il fatto che il clima ci invita a cominciare nell'orto, ma per il momento mi limiterei semplicemente a far pulizia, se non l'abbiamo ancora fatta.
Saluto anche Alfredo Baratella. Buongiorno Alfredo, ben ritrovato.
Buongiorno Lara e buongiorno anche agli ascoltatori. Vedo che sono già attivi a mandarci messaggi su WhatsApp.
Quindi ricordiamo ancora una volta il numero 079-873-9825 se volete scriverci proprio attraverso il canale di WhatsApp. Mi raccomando, sempre allegare una fotografia affinché i tre esperti possano riconoscere il problema, altrimenti è sempre un po' difficile, un po' un terno al lotto azzeccare la risposta corretta. Ma iniziamo dallo scambio dei semi, perché abbiamo detto appuntamento per questo pomeriggio a partire dalle 13.30, quindi scambio dei semi che raggiunge quest'anno la decima edizione. Lea Ferrari, vogliamo fare un po' il punto della situazione per chi ancora non avesse mai partecipato, ecco, a questo scambio dei semi. Sostanzialmente la parola, il titolo parla ben chiaro, scambio dei semi, ma nello specifico che cosa accadrà questo pomeriggio? È una festa?
Lo è, sì, e poi in particolare per questi 10 anni, perché è un traguardo importantissimo e spiega anche come cerchiamo non solo di tramandare del materiale genetico, quindi dei semi, ma anche delle tradizioni e dei saperi che sono legati a queste tradizioni. Si diceva abbiamo voglia di tornare a mettere le mani nell'orto, magari oggi al posto di cominciare già a piantare, venite a scambiare i vostri semi. Questa è l'inizio della stagione orticola, nel scegliere le proprie varietà e magari nel domandarsi proprio la grande questione: voglio riprodurre i miei semi, quali contatto ho con le mie varietà, voglio che si adattino al microclima nel quale mi trovo. E queste sono tutte delle informazioni che cerchiamo di dare da 10 anni a questa parte.
Vorrei ricordare a tal proposito la mia prima esperienza con lo scambio dei semi, perché io ignara sono arrivata a trovarvi e pensavo sinceramente di trovarmi anche un po' in difficoltà, a disagio, perché non conoscevo bene l'argomento. In realtà ho trovato davvero delle persone disponibilissime. Io non avevo semi da scambiare, il mio problema era quello. Ho detto: cosa faccio? Vado allo scambio dei semi senza i semi? In realtà sì, in realtà davvero c'è un clima di solidale, nel senso che sono tutti pronti a dare informazioni, ad aiutare. Questo è un po' il clima che si vive sia nella famiglia, nella grande famiglia di Prospe Cerara, che in quella dell'Orto Bio, che sono le associazioni, se vogliamo, organizzatrici di questo evento. Quindi correggimi se sbaglio, davvero se una persona non ha i semi ma ha la volontà di imparare qualcosa oggi pomeriggio può arrivare a trovarvi.
Certamente. Dietro questi semi ci sono delle persone meravigliose e queste persone hanno il sapere che spesso non si trova più. Quindi è bello parlare con loro, è bello scambiare con loro, scambiare delle opinioni, e queste sono assolutamente gratuite. E proprio il clima che si crea è quello della comunità contadina, che sempre più difficilmente troviamo al giorno d'oggi, ma con il quale per esempio anche con il vicino di casa si poteva scambiare una manciata di semi, oppure dopo aver fatto i semi le piantine. Quindi mi ricordo queste sono delle pratiche che si vedevano ancora fino a qualche decennio fa in ogni paese, di ti do qualche piantina che ho fatto che mi avanza. E questo è il clima che vogliamo riportare. 10 anni fa con l'Orto Bio abbiamo deciso di riprendere in mano questa tradizione, ce n'era bisogno, e ci siamo ispirati anche a delle realtà italiane vicine, come il mandillo dei semi che viene fatto nel genovese, oppure coltivare condividendo, dove fanno un enorme scambio dei semi, sono migliaia di persone che partecipano, che è nel Trentino. Quindi in queste realtà noi facciamo anche qualcosa nel nostro piccolo, ad Agra viene fatto un altro scambio e così via. Speriamo che diventi, continui a propagare. No, in questo momento è una pessima parola, diciamo che vada a intercettare sempre più persone, che ricominci a essere qualcosa di spontaneo.
Diciamo che hai citato l'orto bio, io però vorrei ripartire anche da Prospecie Rara, perché Prospecie Rara, diciamo che un po' tutti hanno capito qual è il vostro intento, qual è il vostro importante lavoro, ma la sua realtà, la realtà di Prospecie Rara inserita in un 2020, vogliamo parlarne, perché forse acquista sempre più valore andare a recuperare, ma non solo, a salvaguardare, a tutelare delle varietà che andrebbero perse, e sappiamo che appunto 2020 cerchiamo di non perdere più nulla, perché c'è rimasto poco.
Certamente sì. La prima cosa da fare è proprio tornare a pensare in una maniera biodiversa, proprio da noi stessi, e cercare di capire anche il sistema nel quale siamo. Le varietà Prospecie Rara sono quelle che il mercato ha rifiutato, non erano più adeguate a un certo sistema di produzione su larga scala, che ha bisogno di fare diversi trasporti, e trasporti sappiamo che impatto possono avere sul cambiamento climatico, sulle emissioni di CO2. Quindi quando noi vogliamo consigliare delle varietà Prospecie Rara, diciamo, sono proprio per l'orto di casa vostra, quindi poter anche tornare ad avere un orto, questo è quasi un privilegio al giorno d'oggi per chi abita in una città, ma è possibile, stanno nascendo diversi orti collettivi e saranno anche questi presentati nel pomeriggio di oggi. Non bisogna avere forse grandissime conoscenze fin da subito, perché se non vogliamo partire dal seme possiamo partire dalla piantina, con i mercati che avremo poi verso aprile, quindi offriamo diverse possibilità. Vogliamo solo avvicinarci a capire come posso veramente agire, cambiare la mia alimentazione, cambiare la mia impronta ecologica. Posso venire a visitare gli orti, lo faremo nel mese di luglio, una nuova iniziativa Orti Aperti, per venire a conoscere le varietà che si prestano per essere raccolte, mangiate fresche, e poi proprio per colorare magari la nostra esistenza, perché se andiamo a raccogliere un pomodoro giallo, un pomodoro verde, un pomodoro bianco, questo fa sicuramente dei benefici anche proprio su come viviamo.
Tiziano Pedrini, tra un po' mi racconterai della patata blu?
Ma la patata blu, ne esistono di tantissime varietà, devo dirvi. Forse oggigiorno a livello nazionale è la blu di San Gallo quella più diffusa, che è stata una riselezione, se vogliamo, creata in sé da Prospecie Rara. Però esistono delle varietà francesi come la Vitelot, ci sono delle varietà svedesi, la Blue di Svezia, quindi è un prodotto abbastanza, non direi comune, ma conosciuto già da tempo.
Non solo flora, però anche fauna, ne parliamo tra pochissimo, perché ci sono i pulcini in arrivo, ce ne parlerà Alessandro Palmieri, responsabile regionale dell'Associazione Allevatori dei Volatili Minacciati, una stretta collaborazione con Prospecie Rara. Abbiamo scelto una canzone del Trio di Gandria che secondo me si sposa bene con questa tematica.
Sorge il sol coi raggi d'or col suo splendor, le montagne si incatenano a distesa, fra gli abeti dal sentiero coi fiori lingo ogni mattin, scende vina con la gella della spesa, nel silenzio incantator, nella valle tutta in fior, di un serina sboccia una canzone d'amor. O fiore di montagna, che come l'acqua del ruscello, discendi a valle e canti un ritornello, che sorgenti t'accompagnerà. O fiore di montagna, che come l'aria mattutina, sei fresca come l'acqua cristallina, son gli occhi tuoi lucenti più del sol. suo panier per il sentier, non si vide più la bella montanina. Come rondine partì, ognuno sa per la città dove vive la moderna cittadina. Par felice ma quel fior con nostalgico dolor sogna i monti sentieri qui in fondo al cuor. Alle porte al paesello, la brezza dei tuoi monti tutti in fior.
Non soltanto flora ma anche fauna, dunque Prospe Cerara si occupa anche di portare avanti e di salvaguardare delle specie davvero rare. Stiamo parlando anche di pulcini, di galline, tre razze particolari vengono tutelate da Prospe Cerara, ma non soltanto, anche dall'Associazione degli Allevatori dei Volatili Minacciati, lo dice la parola stessa, un'associazione che si adopera proprio per loro. Una collaborazione con Prospe Cerara, dunque. Alessandro Palmieri, di nuovo benvenuto, bentornato nell'Ora della Terra. Tra l'altro un legame è quello di Alessandro Palmieri con Angelo Frigerio, quindi noi siamo particolarmente felici di averti qui questa mattina. Vogliamo parlare dei pulcini che si possono ordinare, questi pulcini entro il 15 di febbraio, pulcini di tre razze svizzere che vanno tutelate.
Esatto, Prospe Cerara lavora anche con gli animali e a livello avicolo abbiamo tre razze principali: il pollo svizzero, la gallina penzellese a cuffia e la gallina penzellese barbuta. E come quando c'è lo scambio dei semi, anche con i volatili stiamo cercando un po' di aumentare il numero di appassionati. Ogni anno facciamo la comanda dei pulcini, vuol dire che persone interessate all'allevamento possono arrivare da noi a chiederci informazioni e a proprio comandare dei pulcini.
Ecco, però il passaggio tra il vorrei una gallina e ordino il pulcino mi sembra estremo, cioè bisogna avere proprio le condizioni giuste, bisogna, oppure forse sono dei limiti mentali che ci mettiamo e in realtà le condizioni giuste possiamo averle naturalmente magari non abitando in centro città.
Esattamente, magari abitando un po' lontano dal centro città ci sono delle agevolazioni. Il problema con queste galline probabilmente saranno i galli, perché noi spesso portiamo i pulcini e la nostra idea è quella di tramandare la razza, però senza gallo non ci sarebbero i pulcini. E il nostro lavoro è quello proprio di aumentare gli appassionati in modo da avere più pollai che possano contenere un gallo con delle galline che ci aiutino a portare avanti la razza. Perché noi riusciamo a portare i pulcini grazie ai nostri allevatori. Ci sono più allevatori a livello ticinese che ci garantiscono le uova e la discendenza di diverse linee di sangue, in modo da poter andare avanti con l'allevamento.
Ripetiamo magari i nomi delle tre razze che voi volete tutelare, volete promuovere.
Esatto, rimando comunque al sito di Prospe Cerara, che ci sono delle schede ben fatte e delle bellissime immagini. Però abbiamo il pollo svizzero, che è la razza più grande che abbiamo, che è una razza a duplice attitudine, sia da carne che da uova, è tutto bianco con una cresta a rosa rossa. La gallina penzellese a cuffia invece è una gallina molto svelta, colorata, ce ne sono tantissime varietà, ma la cosa più particolare è questo ciuffo sulla testa. E l'ultima razza invece è la gallina penzellese barbuta, che esiste solo nel colore perniciato, e la particolarità è proprio questa folta barba sotto il becco che le protegge i pargigli.
Forse l'opinione pubblica, diciamo, tutti sono abituati a pensare alla... quando pensiamo alla gallina, che razza stiamo pensando, Alessandro? A quale razza stiamo pensando?
Spesso chi pensa alle galline mi dice quelle marroni.
Ecco.
E quelle marroni non sono neanche una razza, sono un ibrido. Sono magari le Isa Warren, sono proprio delle galline create per fare tantissime uova. E sono un po' questo il problema di tutte le razze autoctone delle varie zone. Queste galline vengono comprate e nei primi 2 o 3 anni fanno uova tutti i giorni, cosa che le nostre razze non possono competere. Però le nostre razze portano testimonianza della storia e una longevità maggiore.
Quindi diciamo che le nostre galline svizzere non sono così produttive.
Non arrivano al livello delle ibride ovaiole, perché le ibride ovaiole sono fatte solo per quello. Però le nostre razze riescono a lavorare bene anche in inverno, faranno magari un po' meno uova, ma rimarranno con noi per molti più anni.
Quindi è un po' impensabile riuscire a sostituire con le galline svizzere delle galline che vengono invece utilizzate adesso nei grandi allevamenti. Impossibile.
Impossibile per diversi fattori. Queste galline sono anche galline appunto create per rimanere magari in spazi un po' più angusti, mentre alcune nostre razze hanno proprio bisogno della libertà. Anche perché, a parer mio, vedere una gallina dentro chiusa in un pollaio rispetto che fuori nel prato cambia tutto.
Se cambiassimo noi il nostro approccio, se non volessimo mangiare così tante uova, insomma, lo so che è utopia pura, però se cambiassimo l'approccio, ed è proprio un cambiamento di approccio, cambiamento mentale, quello che anche voi cercate di proporre alle persone, perché dalla patata blu alla gallina ciuffata, insomma, alla fine è un cambio di mentalità, Lea.
Lo è, mi viene in mente una famiglia che ho conosciuto che alleva anche in uno spazio abbastanza urbano il pollo svizzero, e lo ha proprio fatto per conoscere la storia di quello che poi entra nel piatto. Quindi loro non volevano più scendere a patti con un allevamento intensivo di pollame, come purtroppo conosciamo e conosciamo anche in casi peggiori fuori dalla Svizzera. Non volevano più essere complici di questo sistema, e quindi nel loro giardino hanno creato un pollaio, hanno aiutato l'allevamento di razze autoctone e quindi hanno cambiato anche la propria alimentazione.
Io vorrei approfittare di questo messaggio lanciato da Alessandro Palmieri, da Lea Ferrari, dunque ricordare lo scambio dei semi di questo pomeriggio a partire dalle 13.30, azienda agricola La Colombera Sant'Antonino, ma non soltanto, anche questa possibilità dell'ordine dei pulcini, la possibilità maggiore è quella di parlare con queste persone, di parlare con Alessandro, con Lea, con le altre persone che organizzano lo scambio dei semi, che sono dietro a Prospecerara, all'Ortobio, insomma, informarsi. E oggi potete informarvi chiamandoci allo 0848 03 0808 parlando direttamente con loro, oppure scrivendoci attraverso il canale di WhatsApp allo 079 873 9825. Direi di aprire ufficialmente le linee telefoniche dell'Ora della Terra. Potete chiamarci a partire da adesso e noi ci ascoltiamo i Moscardini e poi siamo pronti a rispondere alle vostre telefonate. 0848 03 08 08. 0848 030808 per chiamare in diretta e parlare direttamente con Daniele Reinhardt, Tiziano Pedrinis e Alfredo Barattella, ma non soltanto, anche con i nostri amici di Prosperara e gli amici dell'Associazione degli Allevatori Volatili Minacciati. Dunque, partiamo subito con le domande inerenti l'orto. Alfredo Barattella, è arrivato qualcosa per Tiziano Pedrinis, qualcosa via WhatsApp. Dunque, magari se leggi tu, risponde poi Tiziano Pedrinis.
Sì, un ascoltatore ci scrive: buongiorno e complimenti. Le patate blu da semina si trovano in commercio? Chiede una tempistica di massima per la semina raccolto in pianura. Deve fare un orto scolastico il nostro ascoltatore.
Allora risponde Lea Ferrari, perché siamo sulla patata blu.
Sì, la patata blu si trova già in commercio da alcuni anni, quindi è più facile trovarla. Noi facciamo comunque il 22 marzo presso il Castello di Serravalle un mercato delle patate da semina, dove si troveranno più di 20 varietà differenti, quindi se il docente o la docente vuole cimentarsi con patate di forme, di colori, dimensioni diverse, questa è l'occasione. Tornando all'orto, noi lavoriamo spesso con le scuole, quindi ci fa piacere. Abbiamo anche una pubblicazione che è lo scrigno dell'orto, che dà tantissimi consigli su come lavorare con i bambini, con i ragazzi. Tempistiche di semina, andiamo su aprile per...
Sì, al più presto, principio aprile. Dopo dipende un po' dal ciclo delle differenti varietà. Ci sono le varietà che fanno 110-120 giorni, si possono già raccogliere, ci sono quelle che bisogna aspettare circa 5-6 mesi addirittura. Quindi dipende un po' di cosa si vuol fare. Per una raccolta autunnale magari direi inizio maggio. Non so, tu conosci meglio le varietà di me.
No, assolutamente, queste sono le tempistiche. Visto che magari è un orto a scuola, meglio prendere quelle che magari le nostre, che ci mettono anche un po' di più, non sono così precoci, così si raccolgono insieme ai bambini ad autunno.
Voilà, perfetto.
Domanda che concerne l'orto biologico: vorrei migliorare il pH nell'orto, al momento il valore è di 5. Come posso procedere? Chiede Romeo.
Il sistema per elevare il valore pH oltre questo livello è la distribuzione di calce e di ingrasso nel corso dell'inverno. Praticamente bisogna calcolare circa ogni anno un chilo di calce per 10 metri quadrati. Quindi la si espande questa calce, è un prodotto biologico perché si tratta senz'altro che di roccia, parzialmente almeno di roccia proveniente dalle Dolomiti, che è macinata e poi la si distribuisce sulla superficie, e questo eleva il valore del pH, ma però ci vorranno anni per portare un pH da 5 fino attorno al 6,2, che è il valore ideale per la coltivazione degli ortaggi.
Arriva un'altra domanda, questa in questo caso concerne Alessandro Palmieri: vorrei tenere delle galline ai monti, altitudine 1400. Quale specie può resistere bene o mi consigliate, soprattutto per l'inverno? E a cosa dovrei fare più attenzione per allevare a 1400? Ci scrive Luca, dunque risponde Alessandro Palmieri.
Allora, a quelle altezze le nostre razze sono fantastiche, in quanto hanno bargigli e creste molto piccole che le difendono dal gelo. A quell'altezza la cosa che più mi preoccupa sono magari i predatori naturali, quindi un buon riparo notturno per tutti gli animali e anche un occhio durante il giorno.
C'è un altro messaggio sempre per te, Alessandro, questa volta ci arriva attraverso il canale WhatsApp, quindi lo legge Alfredo Barattella.
Sì, abito a La Tour de Trem, Canton Friburgo, e sono interessato ad avere qualche gallina, dice il numero 3, 3 galline svizzere. Praticamente come devo fare? Grazie per la risposta.
Allora, sicuramente anche nella Svizzera francese c'è un recapito dei vari responsabili sul sito Zunschweiz, perché noi ci appoggiamo soprattutto alla Svizzera tedesca, potrà trovare tutte le informazioni. Nel caso può provare a scrivere a noi, che potremo fare da tramite per cercare queste 3 galline svizzere.
Ecco, qui stiamo parlando di 3 galline. Come funziona? Un piccolo pollaio, quante galline, quanti animali deve contenere per far sì che loro stiano bene?
Allora, di per sé le galline sono animali da gruppo, quindi sotto le 3 unità io non prenderei animali. Più sono, meglio stanno. E quindi sì, cercare sempre di arrivare dalle 3 galline in su, e se c'è anche il gallo, 4-5 galline non fa mai male.
Stiamo parlando di ordine dei pulcini. Ecco, diciamo che in internet le informazioni si trovano inserendo queste due parole. Ordine dei pulcini, anzi facciamo 3, Prospecie Rara, e il gioco è fatto. Però poi, una volta che arrivano questi mini esserini meravigliosi, tra l'altro, che è qualcosa di impressionante quando arrivano, li porteresti a casa tutti. Ecco, lì però c'è un corso da fare, ci sono delle informazioni da portarsi a casa, non soltanto dei pulcini, sarebbe troppo semplice, non sono dei giocattoli.
Esattamente, i pulcini vengono consegnati che avranno più o meno 3-4 giorni e sono animaletti che hanno ancora tantissimo bisogno di cure, devono stare a una determinata temperatura, non devono prendere colpi d'aria, hanno un mangime specifico e queste sono tutte informazioni che noi garantiamo attraverso un corso dei pulcini. Appunto, quest'anno sarà il 18 aprile, stesso giorno della consegna. Noi arriviamo, abbiamo i pulcini e prima di poterveli dare dovreste fare questo corso.
Dunque, un altro messaggio. Mi consigliate un libro per cominciare con un piccolo allevamento?
Allora, di libri ce ne sono diversi. Un ottimo libro piccolino è l'Enciclopedia dei Polli, che si può trovare benissimo su internet o anche comandarlo online. Oppure anche proprio a chiedere, io vi consiglio di chiedere a determinati allevatori. È una piattaforma molto pubblica, ma Facebook vi aiuta a connettervi con tantissimi allevatori che hanno tanta esperienza, che secondo me è molto più vicina alla realtà.
Quali sono i luoghi comuni relativi al pollaio, Alessandro? Ci sono delle cose che si pensano quando si pensa alle galline, il gallo che attacca piuttosto che alcune abitudini delle galline, ma insomma voi che li conoscete, voi che vivete con questi animali, che cosa potete dirci di loro? Tu che tutte le mattine ti alzi, vai, pulisci, passi la giornata, comunque torni a casa e vai da loro, vai dagli animali, tu che hai un certo rapporto con questi animali, anche perché vederti nel vostro ambito, nel vostro mondo è meraviglioso, perché è diverso, non è quel concetto della gallina che rimane lì e noi rimaniamo lontani dal pollaio. Tu vivi quotidianamente proprio la relazione con loro.
Assolutamente, spesso si pensa che le galline siano animali stupidi oppure aggressivi, come magari il gallo, non tengo il gallo perché sennò attacca i bambini. Io lavoro in una fattoria didattica, io ho 5 galli al momento con una trentina di galline e nessuno ha mai attaccato nessun bambino, nessun essere umano. Le galline non sono stupide, anzi, sono animali molto affettuosi che si attaccano al padrone. Basti solo dire che quando vado io la sera per rimetterle a dormire nei loro box, basta solo il vedermi, loro arrivano e rientrano da sole. Mentre se per caso mia madre dovesse portare lei gli animali a dormire, ci mette più o meno dalla mezz'ora e 45 minuti per farli rientrare, perché loro con lei non hanno voglia.
E quindi loro ti riconoscono perfettamente.
Sì. Sì, sì.
E le differenze tra queste razze? Cioè vedi che c'è una certa attitudine che magari ha di più il pollo svizzero rispetto che alla ciuffata?
Assolutamente, il pollo svizzero è la razza un po' più calma, è quella che consiglio spesso a chi ha magari una famiglia o dei bambini molto piccoli, semplicemente perché sono più tranquilli e facilmente maneggevoli. Essendo anche un po' più grossi, anche i bambini piccoli possono prenderle senza rischio di fargli troppo male. La penzelese a cuffia invece è abbastanza selvatica, non ama molto il contatto fisico e la consiglio magari a chi ha un alpeggio o chi ha delle galline che devono essere proprio indipendenti, perché la gallina penzelese a cuffia lei prende, va, torna la sera. La barbuta penzellese invece è quella con un carattere un po' più forte, quindi il gallo in quel caso è un po' protettivo verso le galline e quindi bisogna avere un occhio un attimino più attento.
È bellissimo sentirti parlare di questi animali, ma soprattutto è bellissimo vederti con loro e vedere i bambini quando arrivano nella tua fattoria didattica come si approcciano a loro. Tra poco rispondiamo alle vostre telefonate, nel frattempo noi ci ascoltiamo Marco Zappa and Friends.
Voce da vetro trasparente con dialetto colorato, voce da vetro bei luci che tintina in dalla tasca. Aspetta la ricreazione e cor fuori da scuola, arriva giù per prima in dal cortile sotto gli alberi, ritrova la nostra tana quella che mi fai gioier ed ha una ripulita di foglie che burla dentro, voce da vetro trasparente con dialetto colorato, voce da vetro bei luci che tintina in dalla tasca. We'll be right back. dolcetto e sentì il tic tac di vedri che essa tocca in dal sacchetto. Fa attenzione al giovanin che il deve sempre al prim e riesmia ben a scuola e sa rifà coi boccetti e mai.
Per chiamare Rete 1 per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra, ma anche con gli ospiti che oggi sono qui in studio con noi: Alessandro Palmieri, Lea Ferrari, Prospe Cerara, Gruppo Allevatori, Associazione Allevatori Volatili Minacciati. Dunque, vedo che c'è Andrea al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno. Avevo giusto una domanda, perché abbiamo le galline, abbiamo costruito un bel pollaio e il modo per farle uscire anche in un terreno abbastanza grande, ma siamo a ridosso del bosco e solitamente arriva la volpe. Cioè, già due volte che di pomeriggio, alla una circa di pomeriggio, arriva la volpe e fa man bassa di galline. Allora ci si chiedeva, per non creare dei recinti con recinzioni alte 2 metri, se c'era la possibilità di inserire un altro animale. Abbiamo pensato alle caprette tibetane, ma non sappiamo se tengono lontane le volpi. Volevo chiedere un attimino che possibilità ci sono.
Vediamo, Andrea, se Alessandro Palmieri ci suggerisce qualcosa.
Buongiorno. La convivenza tra predatori e galline ormai è un tema che riguarda tutti i pollai. Il consiglio che posso darvi è sì di aggiungere un altro animale, ma il più semplice è il cane. Già solo la presenza del cane, l'odore del cane, magari la pipì che fa intorno al pollaio, tengono lontano le volpi. Le caprette tibetane di per sé non tengono lontana la volpe, in quanto loro non proteggono le galline. Si dovrebbe magari mettere un gregge con un maschio e delle femmine, e in quel caso lì, per via indiretta, potrebbe proteggere il pollaio, ma il mio consiglio maggiore è sempre il cane.
L'abbiamo preso, è ancora un cucciolotto e le fa correre parecchio, quindi stiamo cercando di abituarle alla convivenza. Poi va bene, ci proveremo.
Bene, bene.
Grazie, Andrea, grazie a lei, buona giornata, grazie. Buona domenica. Vedo che c'è Dolores in linea, buongiorno signora.
Sì, buongiorno, avevo delle domande per delle patate, non so chi è la persona.
Non si preoccupi, lei vada,
okay,
tranquilla.
Faccia la domanda,
sì,
vada,
sì,
tranquilla.
Sì.
A 1100 metri abbiamo messo giù delle patate rosse. Sembrava che venissero bene, però quando le abbiamo tirate su erano quelle dell'anno prima, i solid balin che si tengono, no? Avevano una scorza talmente dura da neanche poter spelare. Io non so cosa è successo.
Ma molto probabilmente si tratta di un attacco di rogna, quindi è un fungo. Questo è abbastanza tipico su certe varietà. Quindi le consiglio semplicemente di cambiare varietà e di cambiare anche,
ah, okay,
possibilmente anche cambiare il terreno per l'anno prossimo.
Sarà un patate po' rossa, cambiare il terreno.
Patate rosse, pensa a una varietà a buccia rossa o la varietà rossa
a all'interno? Buccia rossa, buccia
a buccia rossa,
rossa,
quindi
rossa,
probabilmente
sì,
era una laura. Deve cambiare varietà, questa è la miglior soluzione. La sensibilità varietale è molto diversa tra una e l'altra. Quindi...
Sì, non c'è qualcosa da mettergli su sulla
no,
pianta?
Assolutamente no, perché è un fungo
no,
che viene trasmesso dal terreno, quindi è nella terra.
Va bene. Ok, la ringrazio, buona,
prego,
giornata.
Buona giornata
a lei, Dolores, buongiorno. A proposito di resistenza ai parassiti, Lea Ferrari, se parliamo di varietà rare, di varietà antiche, come reagiscono con le malattie dei nostri tempi?
Abbiamo un ampio spettro, questo è il bello del conservare la diversità, perché conserviamo veramente la possibilità di adattarsi a diverse situazioni. Se pensiamo, rimaniamo nel campo delle patate, al cambiamento climatico, per esempio la problematica con la patata è la siccità. Non è detto che in futuro nella selezione di patate potrebbero rientrare delle varietà anche antiche che sono meglio adatte alla siccità, e quindi il materiale genetico che questi conservano potrebbero aiutarci in futuro. Se pensiamo sempre nel campo magari patate, ma magari poi ne usciamo alla peronospora eccetera, abbiamo anche delle maggiori sensibilità in alcuni casi, quindi bisogna comunque conoscerle e decidere secondo il proprio clima. Anche la signora di prima, 1100 metri, provi veramente delle varietà antiche, perché abbiamo avuto dei risultati strepitosi proprio in montagna, dove c'è un andamento stagionale differente, vengono particolarmente bene. Quindi quello che diciamo, la varietà prospecie rara si adattano all'orto familiare, è lì che possono veramente dare dei buoni risultati, forse fanno più fatica su quello che è la ampia produzione.
Sì, non bisogna forse dimenticare che anche nuove varietà di qualsiasi ortaggio sono ottenute ibridando o prendendo le resistenze da materiale genetico magari che è difeso da prospecie rara, quindi il materiale genetico di prospecie rara è molto importante nella selezione.
Vittoria ci dice: il problema al giorno d'oggi è che anche abitando in campagna i vicini si lamentano dei galli. Torniamo dunque su Alessandro Palmieri, sull'allevamento di razze di prospecie rara, di galline di prospecie rara, dunque tre razze svizzere. Vittoria appunto segnala questa problematica: i vicini si lamentano dei galli. Questa è una realtà, Alessandro?
Purtroppo sì, è una realtà che ci limita molto. Ormai tante persone lamentano i rumori campagnoli, quindi il trattore, la mucca, il gallo che canta, e sono cose che bisogna un po' gestire proprio a livello di vicini. Io ho dei vicini fantastici che non si sono mai lamentati, anzi adorano avere animali vicino. Bisogna fare un po' scoprire questa possibilità. Si hanno magari delle galline, si possono portare delle uova ogni tanto al proprio vicino. Non so, anche dire: guarda, hai dei resti di cibo che non sai dove buttare, le mie galline le mangeranno, non preoccuparti. Bisogna cercare un po' di coinvolgere i propri vicini, fargli vedere la bellezza e i lati positivi dell'avere degli animali vicino a casa.
Alfredo Baratella, sono arrivati altri messaggi per Alessandro Palmieri.
Sì, tanti messaggi su galline, come anche tanti messaggi su orti, su trattamenti. Per le galline un ascoltatore chiedeva cosa poteva fare contro i pidocchi delle galline che si svilupperanno durante l'estate.
Allora, ci sono due tipi di parassiti delle galline, soprattutto ci sono gli acari e i pidocchi. Gli acari vivono direttamente sulle galline, mentre i pidocchi sono un problema del pollaio. Molto spesso, se si ha un pollaio in legno, possono arrivare questi esserini, portati anche magari dagli uccellini che ci sono esternamente, e sono una vera piaga, nel senso bisogna lavorare molto per poterli diminuire, perché sterminare vuol dire proprio rifare il pollaio da zero. I piccoli consigli casalinghi che ho scoperto ormai negli anni, perché non c'è una ricetta completa, è passare ogni tanto e bruciare questi piccoli animaletti che si trovano negli anfratti del legno, quindi nelle fessure. Loro si ritarano di giorno per andare poi di notte a succhiare il sangue delle galline sul trespolo, quindi bruciare. Passare magari anche con la calce viva, un vecchio metodo che usava mio nonno, ripassare sulle pareti con la calce viva, in questo modo da uccidere gli animaletti. Oppure io quest'anno ho riverniciato tutto il pollaio bloccando tutti questi anfratti, cercando di mantenere sempre più pulito possibile i posatoi ed evitando anche le problematiche proprio legate agli spazi chiusi.
Io, su un consiglio di un mio zio, ho messo una pianta di maggiociondolo, Laburnum anagyroides, e ha eliminato temporaneamente la presenza di questi afidi. È una pianta velenosa, chiaramente.
Sì, sì, sì. E bisogna fare attenzione che non la mangino le galline, però potrebbe essere anche quello un fattore interessante.
Quando dicevi bruciare gli animaletti, ti devo immaginare con un lanciafiamme?
Io ho usato
un accendino.
Io ho usato il becco Bunsen, effettivamente, però bisogna fare attenzione a non incendiare anche il pollaio, sì.
Michele fa notare che le patate non si seminano, ma si mettono le piantine, perché le patate non hanno semi.
Ma effettivamente si parla di seminare le patate, ma praticamente la patata è moltiplicata tramite il tubero, quindi è in sé una piantagione, questo è giusto. Noi, si potrebbe fare anche la coltura a partire da seme, ma bisognerebbe avere un periodo molto più lungo, e so che in America in qualche posto viene fatto, bisogna calcolare circa 12-14 mesi, quindi è molto lunga.
È lunga, sì. Giuseppe di Gravesano aveva delle domande per quanto concerne le zucche, cimatura, coltivazione. Vogliamo dare Tiziano Pedrinis qualche consiglio in generale per, qui, anche per Giuseppe?
Parlando un po' in generale, la zucca deve essere piantata nel momento in cui non abbiamo più rischi di gelate, e qui il momento può essere da inizio maggio fino al 25-30 di giugno, a dipendenza un po' delle varietà, quindi dello sviluppo varietale. In sé la coltura è abbastanza semplice, qui la distanza fra pianta e pianta può variare, anche qua a dipendenza del vigore delle piante, quindi magari una pianta ogni 3-4 metri è più che sufficiente. Per certe piante addirittura che hanno la vegetazione cespugliosa vengono piantate come le zucchine. Il sistema di coltivazione per le, diciamo, per le piante striscianti è molto semplice: la si pianta e si fanno due cimature. Praticamente a due foglie si toglie la cima della pianta, la si taglia, si lasciano sviluppare le ramificazioni secondarie e si cima ancora una volta, e poi praticamente non si fa più niente fino al momento in cui inizia la fecondazione dei fiori femminili. E in questo momento è possibile, dopo il frutto, cimare la pianta. Praticamente una foglia dopo il frutto, di nuovo cimare la pianta, e questo permette al frutto che è stato fecondato di svilupparsi molto meglio.
Daniele Reinhardt, qualche consiglio utile attuale del momento per quanto concerne la frutticoltura?
Secondo me non avere paura in questo momento, parafrasando Chiara Scandolara,
ma
un albicocco, certo, in fiore non fa la primavera. Se comincia a vedere qualche fiore in giro, non preoccuparsi, per ora le temperature sono ancora normali.
Però c'è paura, bisogna dire che vedere le gemme...
Vedi un albicocco che comincia a muoversi, sta arrivando la primavera, ma la primavera impiegherà ancora del tempo. Questo inizio d'anno con queste temperature non sono una rarità, speriamo che stanno giù e non che aumentino come, non so, 4-5 anni fa, che poi ha gelato a marzo e ha fatto veramente disastri.
Alfredo Baratella ha una domanda per Daniele Reinhardt.
Sì, un ascoltatore ci scriveva se poteva fare il trattamento con olio minerale e rame. Io so che l'olio minerale non c'è più, per cui per gli alberi da frutta cosa possiamo consigliargli?
Allora, deve guardare prima di tutto che olio sta utilizzando e vedere, leggere le prescrizioni e vedere se questo è miscibile con il rame, perché ne esistono di oli ancora miscibili. L'importante è l'olio minerale, che venga applicato sugli alberi con temperatura in giro ai 15 gradi, per cui non al mattino presto, perché altrimenti l'olio si irrigidisce, non crea la pellicola sopra la deposizione degli afidi, per come esempio, e non asfissia le uova, per cui se esce al mattino prima di tutto prende freddo lui e non ha un buon risultato con l'olio.
Vedo che c'è Sandro in linea, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, una domanda velocissima. Purtroppo devo abbattere una pianta di prugno che è molto vecchia e a cui tutti siamo affezionati. E la mia domanda è questa: dovendola ripiantare, non so che tipo di prugne sono, perché tecnicamente, ma sono comunque chiare, insomma. Quale specie mi consigliano di ripiantare qui nel Mendrisiotto? Qualcosa che non abbia continuamente problemi di malattie, eccetera. Seconda cosa, se volesse ripiantarla nello stesso posto, facendo un piccolo smontamento di terreno, è proprio da sconsigliare o è comunque possibile? Grazie e complimenti per la trasmissione.
Grazie Sandro, grazie, ci ascolti mille. Via radio, le risponde Daniele Reinhardt, grazie a lei.
Allora, per l'impianto nello stesso luogo sarebbe da capire perché il vecchio soggetto è morto, perché se è morto per un attacco che ha subito le radici a causa della larmillaria, sarebbe meglio, come dice giustamente, eliminare bene il ceppo, eventualmente trattare la buca con della calce, magari successivamente con del tricoderma, e aspettare almeno un anno prima di ripiantare. Se lei cambia completamente specie può andare meglio, perché c'è un problema anche di tossine che la pianta ha lasciato nel terreno, e col prugno non si riesce a cambiare porta innesto, è sempre prugno. per le varietà bisogna capire, perché lei dice una prugna gialla e probabilmente è una Regina Claudia, o la Regina Claudia verde tende anche lei un po' al giallo quando è veramente matura, oppure sono le Mirabelle, dalla Mirabelle de Nancy ci sono delle piccole prugne che sono anche la Damaschina, che c'è anche in chiaro. Dunque le varietà sono molteplici e deve anche scegliere in funzione di quando la può raccogliere. Lì si può rivolgere al vivaio forestale di Attecaldo, che hanno una bella collezione di alberi da frutta, o presso un altro vivaista che è Marco Regazzi di Cavigliano.
Grazie Daniele. Prego. Reinhardt, per aver risposto anche a Sandro. Grazie a Tiziano Pedrinis per i suoi consigli di oggi. Buona domenica, Tiz.
Altrettanto Nara e altrettanto a tutti.
Buona domenica anche ad Alfredo Baratella. Grazie per aver risposto anche ai tanti messaggi WhatsApp che sono arrivati questa domenica.
Grazie, grazie agli ascoltatori. Abbiamo appena ricevuto la foto di un pollaio, una biga trasformata in un pollaio, bellissima l'idea.
Complimenti dunque alla vostra fantasia. Ringrazio gli ospiti di oggi. Lea Ferrari, che è la corresponsabile di Prospecie Rara della Svizzera Italiana, che ci ricorda l'appuntamento dello scambio dei semi di questo pomeriggio a partire dalle 13.30 all'azienda agricola Colombera di Sant'Antonino, corretto?
Giusto, vi aspettiamo lì. Chi non ha semi da scambiare, magari anche conserve, altri prodotti della casa, si può cominciare così, è bello lo scambio.
Ci vediamo dopo allora, Lea. E grazie Alessandro Palmieri per i tuoi consigli. Naturalmente ricordiamo ordine dei pulcini entro il 15 di febbraio.
Sì, entro metà febbraio.
Grazie ancora anche a te, una grazie buona domenica e un saluto ai tuoi animali. L'ora della terra torna la prossima settimana. Da parte mia, Lara Montagna, grazie a tutti voi per essere stati con noi, con la vostra Rete 1.